SBS Italian.
Allora, apriamo dai motori. Nelle ore scorse si è infatti corsa a Monza il Gran Premio d'Italia di Formula 1. Il successo è andato alle Mercedes di Lewis Hamilton, che ha approfittato di qualche errore di strategia della Ferrari, le cui monoposto erano partite in prima fila per conquistare la prova del mondiale e allungare la classifica.
Il britannico campione del mondo ha ottenuto il terzo successo nelle ultime quattro gare. Ha preceduto Raikkonen e Bottas e adesso ha 30 punti di vantaggio su Sebastian Vettel, che invece ha chiuso soltanto al quarto posto. Di tutti e due i temi del Gran Premio d'Italia noi abbiamo parlato poco prima dell'inizio del programma con l'esperto di motori della Gazzetta dello Sport, Andrea Cremonesi, che ascoltiamo al microfono di Dario Castaldo.
Oggi c'erano 87.000 persone a Monza, ovviamente tutte speravano che fosse la volta buona per interrompere un digiuno che durava dal 2010, da 8 anni, da quando cioè Fernando Alonso aveva regalato la Ferrari l'ultimo successo. Gli ingredienti c'erano tutti, c'era stata la conquista della prima fila da parte di entrambe le macchine, sin dal venerdì erano stati più veloci della Mercedes, dettavano anche il passo gara. Non pioveva, che insomma la pioggia ha aiutato tanto spesso la Mercedes, qualche goccia è caduta ma a distanza della gara, nel senso qualche ora prima, e invece poi alla fine la gara è andata diversamente, un po' perché, almeno questa è la mia opinione, non c'è stata chiarezza all'interno del team, nel senso Raikkonen ha fatto la sua gara, così come in fondo gli era stato anche detto, ma insomma la logica avrebbe voluto che ormai, entrando nell'ultimo terzo del campionato, si decidessero un po' i giochi, e quindi ha tirato la staccata Vettel alla prima variante, Vettel è uscito male dalla stessa prima variante e ha provato comunque a riattaccare il compagno di squadra alla seconda. Insomma, alla fine il duello tra compagni di squadra ha favorito Hamilton, che ha trovato il pertugio, ha affiancato il tedesco della Ferrari, il quale poi stretto praticamente ha cozzato contro la Mercedes ed è finito in testa a coda per il commissario incidente di gara, ma questo era abbastanza scontato, e però chiaramente questo ha influito sul Gran Premio, perché praticamente dopo un paio di chilometri la rincorsa di Vettel, la possibile eventuale sperabile, auspicabile da parte dei tifosi vittoria, è andata decisamente in fumo. La Ferrari poteva comunque ancora vincere con Raikkonen, ma lì c'è stato un errore di strategia. La Ferrari probabilmente è caduta nel tranello che gli è stato tirato dalla Mercedes, che ha mandato in pit lane i propri meccanici, simulando un undercut, cioè praticamente una sosta anticipata per poi passare davanti al rivale. In realtà i meccanici sono rientrati nei box nel momento in cui la Ferrari è davvero rientrata in pit, ed è stata fuori Lewis Hamilton, è rimasto in pista per altri 8 giri. Quegli 8 giri, quella differenza di prestazione della gomma con la gomma più fresca, sono serviti poi a Hamilton per attaccare del fine Raikkonen, che nel frattempo era stato anche per così dire rallentato o comunque frenato da Bottas, che era rimasto in pista facendo il perfetto gioco di squadra. Cioè, praticamente la Mercedes ha fatto il gioco di squadra, la Ferrari no, la Mercedes ha vinto, per Hamilton è la quinta vittoria a Monza, la sesta della stagione, ha raggiunto Michael Schumacher nell'ambito delle vittorie monzesi, e per la Ferrari non sono la sconfitta, perché Vettel si è rimontato da ultimo che era fino al quarto posto grazie anche alla penalizzazione di Verstappen, che ostacolando a sua volta Bottas per difendere il podio ha appunto subito una penalità che l'ha fatto retrocedere dietro Vettel, e comunque il distacco in classifica è passato da 17 a 30 punti, quindi insomma un Gran Premio veramente amaro, reso ancora più amaro dal fatto che ai box c'erano tutti i grandi capi di FCA, cioè Fiat Chrysler, inteso come John Elkann, Mike Mulley, gli Scamilleri, insomma una pesante una pesante sconfitta nel Gran Premio proprio di casa.
Si è un po' invertito il paradigma degli ultimi anni, Andrea, quando la Ferrari aveva oggettivamente qualcosa di meno rispetto alla concorrenza, fosse la Red Bull o la Mercedes, e doveva un po' ingegnarsi tra i box, in strategia, con le stesse iniziative dei piloti. In queste ultime gare è sembrato esattamente l'opposto, come se la Ferrari improvvisamente si fosse ritrovata la monoposto migliore, ma non avesse più la scaltrezza per gestirla e per far fruttare questo patrimonio rispetto alla Mercedes. Hai anche tu questa impressione?
Ma in parte sì, diciamo che molte delle colpe, purtroppo bisogna dirlo, sono anche relative al pilota, cioè viene da pensare che la Ferrari è la migliore macchina ma non la migliore coppia di piloti. Vettel con quello di oggi ha compiuto il quinto errore della stagione, ha cominciato a Baku, poi c'è stato il Castellet, quindi Hockenheim, le qualifiche in Ungheria. Ieri, se vogliamo, la colpa era di dividere col team, oggi chiaramente anche...
Ecco, ti posso interrompere su questo, perché ti volevo proprio chiedere, prima o poi, di analizzare allora la questione dal punto di vista generale e il modo in cui tutto questo influisce sulle chance mondiali. Vettel lì per lì se l'è presa con Hamilton, c'è un audio preso proprio dalla sua monoposto nel quale dice dove pensava di andare, quindi se la prende a caldo con Lewis Hamilton. Ma allora, se dobbiamo dividere percentualmente le responsabilità dell'incidente, quindi poi del mancato successo del tedesco della Ferrari, quanto secondo te è colpa di Hamilton, quanto invece di Raikkonen che lo ha frenato, quanto della strategia della scuderia e quanto invece di se stesso?
È una percentuale che secondo me si divide in parti uguali. Io escluderei francamente Hamilton in questo caso. Hamilton aveva fatto quello che doveva fare, cioè quello di mettere in difficoltà la Ferrari. Sapeva che il primo giro era cruciale, se le Ferrari fossero scappate via in quel giro probabilmente il Gran Premio suo sarebbe stato perso, quindi ha dovuto fare una strategia molto aggressiva, l'aveva anche annunciato alla vigilia. Il guai è che la Ferrari gliela concessa, come dicevi tu, anche dal punto di vista strategico, perché non c'è stata chiarezza tra i due. Io fossi stato il capo della Ferrari avrei chiesto un sacrificio a Raikkonen, perché ormai a questo punto del campionato, con 5 vittorie a testa tra i due, Nintendo, e 0 di Raikkonen, la scelta ormai va sul pilota che è più avanti in classifica, anche se l'aritmetica ancora non condanna Raikkonen. Vettel secondo me ha anche esagerato, nel senso c'era tutto il tempo, anche nel caso in cui fosse stato superato da Hamilton in quell'occasione, c'era tutto il tempo per recuperare, sapendo di avere a disposizione una macchina più efficace. Ripeto, gli errori di Vettel si sono moltiplicati. Dal punto di vista strategico devo dire che quest'anno la Ferrari non ha sbagliato tanto. Ha sbagliato, se vogliamo, con Raikkonen, ha messo Raikkonen diverse volte in condizione di non fare un gran risultato. E la classifica del finlandese è un po' frutto di questa situazione. Con Vettel molto meno. Con Vettel sicuramente c'è stata meno colpa da parte del box. Non ricordo in questo momento a memoria un vero e proprio sbaglio, anzi, spesso e volentieri ha aggiustato la gara del tedesco.
Probabilmente il tuo pensiero è quello della maggior parte dei tifosi della Ferrari, che avrebbero voluto da parte di Arriva Bene e della scuderia una indicazione più precisa nei confronti di Raikkonen. È altrettanto difficile, che è complicato chiederlo al pilota finlandese che in prova ha ottenuto il record della pista, che si è guadagnato la pole position a 40 anni. Insomma, è difficile dirgli: guarda la prima curva, vedi di far passare Vettel, così riapriamo definitivamente il discorso mondiale. Ecco, invece, alla luce di questi 30 punti di vantaggio di Hamilton e dell'inerzia positiva della Mercedes, nonostante, lo dicevamo, la Ferrari abbia una macchina migliore, quante chance dai a questo punto a Vettel di vincere il mondiale piloti?
Ma secondo me il mondiale resta ancora molto aperto, mancano 7 gare, con la Ferrari che è così avanti dal punto di vista della macchina c'è tutto il tempo per recuperare. Io da questo punto di vista non sono un pessimista. Certo è che quello che fa pensare sono le occasioni mancate. La Ferrari avrebbe potuto vincere nell'estate che sta per chiudersi praticamente quasi tutte le gare che si sono corse da Silverstone in poi, ma per una ragione o per l'altra, vuoi Vettel appunto perché ha sbagliato sul bagnato, per esempio a Hockenheim, o anche è stato troppo prudente in Ungheria, l'esagerata foga iniziale oggi di portarsi subito al comando o comunque di resistere a Hamilton, beh, sono tutti punti che si sono persi per strada. poteva essere agevolmente lui in testa al campionato. Il fatto che queste occasioni si moltiplichino chiaramente fa pensare che poi in realtà, pur avendo una macchina superiore, Hamilton non riesca nell'impresa di vincere il campionato. Il mio modo di vedere, se vince questo campionato, fa veramente un capolavoro, perché i campionati che ha vinto, a parte il primo, un po' se vogliamo rocambolesco, quello del 2008 con la McLaren, che comunque era un'ottima macchina e valeva la Ferrari di massa, e questa in questo momento secondo me la Mercedes è un gradino sotto, quindi sono stati molto bravi a limitare i danni e a massimizzare i risultati fino a questo momento. Sul discorso di Raikkonen, se mi consenti, vorrei fare un intervento ancora, nel senso, è molto difficile chiedere un sacrificio a Raikkonen, non solo perché ha fatto la pole, questione occasionale, ma anche perché Raikkonen non sa qual è il proprio futuro. Cioè, il fatto che Raikkonen sia tenuto bagnomaria, resterà lui, arriverà Leclerc, beh, questo rende ancora più difficile il gestire un pilota, perché un pilota che magari, come è stato per il caso di Bottas, è stato confermato, ma al tempo stesso è stato detto benissimo, resta ancora un altro anno, ma purtroppo, vista la classifica, devi dare una mano a Hamilton, probabilmente è più propenso appunto ad aiutare il compagno di squadra. E Raikkonen, che a 40 anni avrebbe ancora voglia di correre, ma che la Ferrari potrebbe anche non riconfermare, chiaramente pensa un po', diciamo, anche a se stesso.
E queste sono le parole di Andrea Cremonesi della Gazzetta dello Sport. Quindi, ricapitolando, a Monza nel Gran Premio d'Italia la vittoria è andata alla Mercedes di Lewis Hamilton, che ha preceduto la Ferrari di Kimi Raikkonen di 9 secondi e l'altro finlandese, il compagno di scuderia Valtteri Bottas, giunto terzo a 14 secondi. Quarto quindi è Sebastian Vettel su Ferrari a 16 secondi di distanza, quinto Max Verstappen a 18 secondi. L'italo-australiano Daniel Ricciardo non ha concluso la gara.
In classifica mondiale guida Hamilton con 256 punti, meno 30 di vantaggio su Vettel che ne ha 226, terzo Raikkonen con 156 punti, poi Bottas 159. Verstappen è quinto con 130, poi sesto Ricciardo con 118. Invece nel mondiale costruttori la Mercedes ha 415 punti, la Ferrari 390, la Red Bull 248.
La Formula 1 ritorna tra due settimane col Gran Premio di Singapore, mentre domenica prossima i motori fanno di nuovo tappa in Italia col Gran Premio della MotoGP a Misano Adriatico. Adesso noi facciamo una piccola pausa, poi ritorniamo per parlare di calcio con la Serie A. Riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio SBS. Come detto, è arrivato il momento di parlare di calcio con la terza giornata di Serie A. Velocemente i risultati: a Milan batte Roma 2-1, a Bologna Inter batte Bologna 3-0, a Parma Juventus batte Parma 2-1. Queste le partite del primo e del secondo di 2 di settembre. E poi nelle ore scorse Fiorentina Udinese 1-0, Chievo Empoli 0-0, a Bergamo Cagliari batte Atalanta 1-0, Torino Spal 1-0, Lazio Frosinone 1-0, Sampdoria Napoli 3-0 e infine Sassuolo Genoa 5-3.
Invece per quanto riguarda la classifica, in testa alla Serie A vediamo la Juventus con 9 punti, segue il Sassuolo con 7, Fiorentina, Spal, Napoli invece seguono al terzo posto con 6 punti, segue poi Atalanta, Inter, Empoli, Roma, Torino, Udinese e Cagliari tutte con 4 punti, poi la Sampdoria, il Milan e il Genoa e la Lazio con 3 punti. Invece in chiusura alla classifica troviamo con 1 punto Parma, Bologna, Frosinone e Chievo. Noi ricordiamo che appunto Genoa, Sampdoria, Fiorentina e Milan hanno una partita in meno.
Allora, per affrontare questi temi del campionato italiano, noi diamo il benvenuto a Dario Castaldo, che è entrato appena adesso nei nostri studi. Ciao Dario.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, crisi Ronaldo, iniziamo proprio a
caldo. Parliamo della capolista, parliamo della Juventus campione d'Italia, unica squadra a punteggio pieno, o meglio, l'unica squadra a 9 punti dopo 3 giornate, perché a punteggio pieno c'è anche la Fiorentina che però, come detto, ha una partita in meno. Juventus che è uscita alla fine vittoriosa anche da una trasferta storicamente complicata come quella del Tardini contro il Parma. Nelle ultime 5 trasferte in terra emiliana su quel campo la Juventus aveva ottenuto soltanto una vittoria e due pareggi, e in realtà al Tardini si era messo tutto subito bene con il gol iniziale di Mario Mandzukic, che aveva sfruttato un tap-in fortunoso con la schiena di un giocatore proprio della squadra ducale. Nonostante questo, nel primo tempo effettivamente la Juventus ha lasciato molta iniziativa al Parma. Ancora una volta Allegri ha schierato una formazione estremamente offensiva, un 4-3-3 nel quale gli esterni difensivi erano Cuadrado da una parte e Alessandro dall'altra, e questo insomma ha tolto forse un po' di equilibrio alla sua squadra. Il Parma ne ha approfittato trovando il pareggio con Gervinho, livoriano ex Roma, anche colpito una traversa su calcio di punizione il Parma. Poi nella ripresa tanta Juventus con Allegri che gradualmente ha tolto dal campo Bernardeschi inserendo Douglas Costa, il cambio sicuramente ha portato dei benefici. Poi Pjanic con Emre Can e Khedira per Dybala, che ha giocato soltanto gli ultimi 10 minuti, ma la Juventus comunque ha dominato nel gioco e nelle occasioni, e alla fine ha ottenuto con Blaise Matuidi un gran bel gol del francese campione del mondo i 3 punti. Come dicevi, è mancato ancora una volta, ecco, Cristiano Ronaldo, e lì si sono tutti sbizzarriti.
Tanto hai realizzato che tu hai segnato gli stessi gol che hai segnato in Serie A Ronaldo?
Sì, per adesso sì, ma io ho sbagliato meno gol di Cristiano Ronaldo, che ne ha fallito uno clamoroso nell'ultima partita interna contro la Lazio. Effettivamente anche al Tardini se ne è mangiati un paio, uno in particolare, una sorta di rigore in movimento, quindi a meno di 10 metri dalla porta del Parma. E proprio su questa molto mini crisi di Cristiano Ronaldo, ovviamente è stato interpellato al termine della partita il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, ascoltiamolo.
Nel calcio italiano credo delle difficoltà diverse. Però lui ha fatto una buona partita, si è messo a disposizione, e poi è un momento in cui la palla le rimbalza male, la palla le esce di testa di poco dal palo, però sono contento di quello che sta facendo. Ora la sosta sicuramente ci aiuterà a trovare una condizione migliore, più brillantezza, perché dopo la sosta inizierà la vera stagione.
Dario, appunto, dunque la Juventus è in testa solitaria, seguita dal Sassuolo a 2 lunghezze, mentre perdono terreno Napoli e Roma. I partenopei poco fa sono stati strapazzati dalla Sampdoria.
Sì, è stata una partita particolarmente sorprendente per l'andamento. Va detto che in questo momento a Napoli ci sono fortissime critiche all'indirizzo di Carlo Ancelotti. Erano stati abituati al classico 11 sarriano di partenza, invece Ancelotti ha presentato a Genoa un Napoli se non proprio rivoluzionato, con un ampio turnover, lasciando in panchina Hamsik e Callejon in partenza, togliendo Insigne a partita in corso. La verità è stata che soprattutto gli esterni difensivi del Napoli sono venuti un po' a mancare nella circostanza. Napoli molto lungo, che ha lasciato 2 contropiedi fatali alla Sampdoria nel primo tempo, entrambi trasformati in oro da Grégoire Defrel, proprio ex Sassuolo e Roma, arrivato in estate alla corte di Giampaolo. Molto bello il primo gol, un po' fortunoso, deviato il secondo. Poi nella ripresa è arrivato un gol strepitoso di tacco di Fabio Quagliarella, core di Napoli, che infatti non ha esultato, però intanto ha messo a segno un gol clamoroso. Alla fine ascoltiamo la gioia, come al solito non proprio contenuta, del presidente Ferrero della Sampdoria ai microfoni della RAI.
Presidente, contento di questa vittoria contro il Napoli di De Laurentiis?
Non so se si può dire, ma godo, non sono contento, godo molto. No, sono molto contento, perché la legge dei grandi numeri, tutti i pronostici vostri a volte ve sbagliate, e meno male ve sbagliate quando ci sto io a favore mio, perché con Massa dice che si è mai vinto, Ancelotti ha vinto tutto, allenatore mio dice che si è fatta la Lambretta, io ho modificato e ho superato la Ferrari.
Ecco, di classe allora Ferrero con la sua Lambretta. Allora Napoli che si stacca ai lui dalla Juventus, anche Napoli aveva iniziato con 2 vittorie il campionato. Nel fine settimana invece sono sbloccate entrambe le milanesi, che hanno vinto negli anticipi del sabato sul filo di lana, letteralmente, il successo del Milan sulla Roma, ahimè per te, anzi ai te,
ai noi,
mentre è stata più agevole la vittoria dell'Inter a Bologna.
Sì, il Milan ha globalmente meritato, soprattutto in virtù di un primo tempo a senso unico nel quale la squadra di Gattuso aveva concluso in vantaggio per 1-0 con una bella rete di Chessi. Nella ripresa un po' meglio la Roma in fase centrale, Roma che aveva trovato il pareggio con Fazio al 95esimo. Il gol di Cutrone servito da Higuain, bello l'assist del Pipita, che in precedenza si era visto annullare un gol per fuorigioco millimetrico, e insomma proprio su Cutrone, su Patrick Cutrone, decisivo nella circostanza. Ascoltiamo l'opinione del tecnico del Milan, Rino Gattuso.
È anche vero che Cutrone in questo momento è un giocatore, per l'età che ha, per quello forse ancora di migliorare, perché a volte è troppo emusone, ma fa parte del suo modo di essere, ed è giusto che sia così, perché ci tiene. Meriterebbe anche un qualcosa in più, perché uno che quando tira in porta prende sempre la porta, c'ha il solito veleno, è una parola che mi sentite spesso da tanto tempo, e abbiamo provato questa situazione e ci è andata bene.
Per quelle parole di Gattuso su Cutrone. Dall'altra parte, se ci sono critiche a Napoli per Ancelotti, figuratevi quelle a Roma per Eusebio Di Francesco. 4 punti nelle prime 3 gare per la Roma, che non aveva un calendario semplice, ma che sicuramente a Milano contro Milan non è stata all'altezza della situazione, nonostante tutta una serie di cambi. Insomma, 3 partite, 3 moduli diversi, tante sostituzioni, in qualche caso come a San Siro obbligate. Alla fine hanno chiesto a Eusebio Di Francesco se il problema sia di ordine tattico o di inserimento dei nuovi. Ascoltiamolo.
Deve assolutamente crescere. Io giudizi affrettati non ne do, lo dicevo anche ieri in conferenza. Cercare di avere grande equilibrio, è normale che ci dobbiamo svegliare prima possibile, perché non ci possiamo permettere di partire sempre un pochino ad handicap, quello che abbiamo fatto specialmente nelle prime gare di campionato, e di avere subito un impatto diverso sulla gara. Noi non ce lo possiamo permettere, in questo dobbiamo crescere, siamo all'inizio, tutto è recuperabile, però è ovvio che per dare dimostrazione di crescita bisogna fare tutti quanti qualcosina in più, e i nuovi ovviamente prima si adattano e meglio è.
Insomma, i nuovi dovrebbero comportarsi come i vecchi, è stato un po' il leitmotiv di questa giornata di campionato, nella quale dalla prospettiva giallorossa hanno segnato tutta una serie di ex: De Frel, 2 gol, Gervinho, 1 gol alla Juventus, ma anche Nainggolan all'esordio, 1 gol con la maglia dell'Inter contro il Bologna, prima vittoria stagionale dunque per la formazione di Luciano Spalletti, che si è imposta al Dallara per 3-0, a segno proprio il ninja al 20° del secondo tempo, poi Candreva e Perisic. E allora ascoltiamo Spalletti proprio su Nainggolan.
Ha corso poco, deve correre di più, deve venire più in aiuto dei compagni, deve mettersi a posto ancora fisicamente, perché non è a posto. Poi è chiaro, il gol l'ha fatto bello, qualche accelerazione l'ha fatta come si doveva, però il discorso è che ci vuole una completezza di comportamento sia per lui come per altri, perché noi abbiamo bisogno di essere più incisivi, più costanti, più continui.
Abbiamo parlato dei big match della Serie A, alle spalle della Juventus capolista è caduto male il Napoli a Marassi contro la Sampdoria, si sono affacciate però ai vertici 2 squadre che non ti aspetti, il Sassuolo e la Fiorentina.
Sì, soprattutto la Fiorentina, come detto, è a punteggio pieno dopo 2 giornate, ne manca ancora uno all'appello della squadra di Pioli, partita a senso unico quella del Franchi di Firenze tra la Viola e l'Udinese, decisa però soltanto a 17 minuti dal termine da un gran gol di Benassi in contropiede servito da Chiesa. Ascoltiamo la telecronaca della rete Viola.
Pallone per Chiesa, che può provare un contropiede. Chiesa fa tutto da solo, supera la metà campo, ancora Chiesa, prende un po' di spazio e porta avanti il pallone, prova a riposizionarsi l'Udinese, il tocco sotto morbido di Chiesa, dentro per Benassi. Benassi sotto la traversa, il terzo gol consecutivo, il terzo gol in carriera contro l'Udinese in Serie A, è in vantaggio la Fiorentina, 1-0.
Insomma, poi finirà così 1-0 con questa rete del 24enne modenese, scuola Torino, questa sfida del Franchi, che quindi vede la Fiorentina salire a quota 6 punti in classifica.
Senti, invece io ho venduto la casa per scommettere tutto quello che ho sul Sassuolo come vincitore dello scudetto del 2019, ho fatto bene?
Meno male che ce ne hai 2, Carlo, perché di casa intendo, perché se no la prima andava. Comunque intanto il Sassuolo, sì, al momento è secondo in classifica con 7 punti dopo 3 giornate, aveva fatto scalpore la vittoria all'esordio contro l'Inter, è stata comunque confermata la bontà della squadra di De Zerbi, che al Mapei Stadium ha battuto in rimonta il Genoa che era passato in vantaggio con una rete, ormai va detto, del solito Piatek dopo 27 minuti. 4 reti del Sassuolo nel giro di 10 minuti nel primo tempo hanno indirizzato la sfida, poi Pandev e Piatek nella ripresa hanno accorciato le distanze per il Genoa, ma insomma è finita 5-3, più gol in questa partita che in quasi tutte le altre sfide sfide domenicali del calcio italiano, visto che il Torino, in una partita sospesa a lungo per pioggia, si è imposto per 1-0 sulla SPAL con rete di Nkulu, e quindi complimenti alla formazione di Mazzarri. La Lazio ha battuto con lo stesso punteggio di 1-0 il Frosinone, ha segnato al quarto della ripresa lo spagnolo Luis Alberto. Che volevi specificare, il derby di qualche cosa?
Il derby, come dicono i maligni, derby ciociaro.
Derby ciociaro alla Lazio, che vince 1-0.
Sei vergognoso.
Ma in realtà ha costruito tantissime occasioni da rete, addirittura con Acerbi, un paio di volte con Milinkovic-Savic, Immobile si è divorato una rete. 1-0, e questo è davvero la sorpresa, del Cagliari a Bergamo, ha segnato Barella nella vittoria dei Sardi. E poi del resto abbiamo tutto detto. Primo punto in campionato per il Chievo, 0-0 in casa con l'Empoli. Alla lunga potrebbe essere non un punto positivo, ma va detto di positivo, cioè che dopo 3 giornate nessuna squadra in Serie A è ancora ferma al palo.
A questo punto, dalla Serie A, Dario, passiamo alla Serie B. Aggiorniamo la situazione sulla situazione dei nostri ascoltatori.
Sì, seconda giornata nel segno del Cittadella, l'unica squadra a punteggio pieno, ha vinto in trasferta a Carpi per 1-0 la formazione veneta. Alle sue spalle si affaccia un'altra squadra veneta, il Padova, che ha battuto nel derby il Venezia per 1-0, a 4 punti anche il Perugia, che ha superato l'Ascoli per 2-0. E nel gruppetto delle inseguitrici del Cittadella c'è anche il Crotone, che in casa ha battuto 4-1 il Foggia, che rimane a meno 5 nella classifica perché è stato penalizzato di 8 punti in partenza.
Abbiamo visto 3 giornate in Serie A, si è iniziato col botto per la Juventus, adesso dopo queste 3 giornate pausa, turno di riposo per gli impegni delle nazionali, e il CT azzurro Roberto Mancini nelle ore scorse ha diramato le convocazioni. Cosa c'è di interessante?
31 uomini di interessante c'è, ma magari troveremo tempo e modo altrove per spiegare la formula della manifestazione alla quale partecipa l'Italia, la nuova Nations League,
che si potrebbe riassumere come amichevoli che contano,
amichevoli che valgono come qualificazioni ai prossimi europei, i quali sono talmente tanto allargati che non richiedono più le qualificazioni all'antica, e quindi diciamo che sono tutti bene o male invitati, però è meglio comportarsi bene perché c'è qualche cosa in palio. Sono 2 le partite che vedranno gli azzurri impegnati, contro la Polonia al Dall'Ara di Bologna e poi contro i campioni d'Europa in carica del Portogallo a Lisbona. Prima chiamata per il portiere del Cagliari Alessio Cragno, ricordiamo che questa è un'Italia senza Gigi Buffon, e per i difensori della SPAL della Fiorentina Lazzari e Biraghi. Prima addirittura per l'ormai ex under 19 della Roma Nicolò Zaniolo, che è stato inserito nell'affare che ha portato Nainggolan all'Inter,
e ne dicono un gran bene.
Eh sì, e così come si dice di un grandissimo bene di Pietro Pellegrini, l'ormai ex giovanissimo del Genoa, che è già andato a segno 3 volte in Serie A, che adesso si sta facendo le ossa e si sta comportando bene anche nel campionato francese con il Monaco.
Dario, mancano pochissimi minuti alla fine, ma io ripongo la mia fiducia in te stessa.
La miseria, possiamo prendere una mezz'oretta dai colleghi filippini?
Non aggiornaci, possiamo.
Vado a chiedere.
Aggiornaci velocemente invece sul tennis.
Allora,
troppo, bisogna salutare.
Allora, ciao a tutti, vabbè, mandatemi una mail e vi rispondo privatamente. Roger Federer si è qualificato per gli ottavi degli US Open.
Strano.
Ricordiamo che a partire da mercoledì mattina in diretta TV su SBS ci saranno le fasi finali del quarto e ultimo slam stagionale sui campi di New York. Lo svizzero si è imposto in 3 set con il punteggio di 6-4, 6-1, 7-5 su Nick Kyrgios. Ha messo a segno uno di quei colpi che vedremo
colpo
per
dell'anno
sempre su YouTube e sui nostri timeline dei social. Tra l'altro è stato il primo pensiero di Kyrgios, ha detto: un punto del genere che ha fatto contro di me lo metto su Instagram e faccio il botto. A Federer invece hanno chiesto, a proposito del giovane australiano, come si giochi contro un avversario così imprevedibile, flashy, che però diciamo manca un po' di consistency. Ascoltiamo Federer.
Well, when I'm playing I feel like unpredictable player with an enormous serve and who can just turn it on whenever he wants to do it, and that's changes your mindset a little bit as a player, as a top player, that all of a sudden you feel like you have to be the consistent guy, you know, rather than you being the flashy guy. So just because he has tendency to throw in the odd shot that you don't just normally see on the tour like that.
Insomma, Federer ha battuto Kyrgios, avrà un altro australiano negli ottavi, John Millman, prevedibilmente nei quarti contro Djokovic, e ai quarti già Nadal, che in 4 set ha battuto il georgiano Bajilasvili. In campo femminile un po' di sorprese, Serena Williams comunque si è qualificata per i quarti, a questo punto clamorosamente è lei la favorita per il successo in campo femminile.
Dicci la tua, segui la pagina SPS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SPS Italian.